Wiki Radio. Marcella Emiliani racconta La Marcia Verde.
Immaginate la scena. Era il 6 novembre 1975 e 350.000 marocchini presero la via del deserto a partire dalla città di Tarfaya, sulla costa dell'Oceano Atlantico, per occupare pacificamente quello che allora si chiamava ancora Sahara Spagnolo. Si trattava ufficialmente di volontari provenienti da tutte le province del Marocco, che erano stati trasportati al punto di raduno da tutti i camion disponibili nel reame, requisiti per l'occasione.
Hassan II pensò allora a un gesto spettacolare, capace di ribadire al mondo il diritto marocchino al Sahara e insieme di costringere la Spagna ad abbandonare subito il territorio. Nacque così la Marcia Verde, verde come lo stendardo di Maometto, che doveva portare nel deserto una massa di marocchini disposti a tutto. «Io volevo», disse il re, «che questa manifestazione avesse il tono di una processione entusiasta e grave, di una cerimonia patriottica e spirituale, una specie di pellegrinaggio possessivo verso questa antica terra marocchina». 350.000 volontari si offrirono per compiere la marcia e furono lanciati verso il deserto. Per 12 giorni, alla fine di ottobre dell'anno scorso, 10 treni quotidiani trasportarono i volontari a Marrakesh, da dove proseguirono con 8.000 camion verso Agadir e le sabbie sahariane. 10.000 funzionari controllavano la marcia, assistiti da 500 medici e accompagnati da colonne di autocarri che trasportavano 17.000 tonnellate di cibo, 23.000 tonnellate di acqua, 3.000 tonnellate di carburante e armi e munizioni nel caso che truppe straniere avessero inteso contrastare il cammino ai marocchini. Gli ordini del re dicevano testualmente: «Nel caso in cui incontraste dei soldati spagnoli, ignorateli. Ma se altra gente tentasse di sbarrarvi la strada e vi attaccasse, prenderemo immediatamente misure di autodifesa».
I marciatori sventolavano la bandiera nazionale e brandivano il Corano, allo scopo dichiarato e urlato di liberare quella che ritenevano la provincia meridionale della loro patria. Una provincia occupata ormai da troppo tempo da una potenza europea, la Spagna, mentre nel resto del continente africano le colonie inglesi e francesi avevano già ottenuto l'indipendenza fin dall'inizio degli anni 60 del Novecento. Quelle portoghesi, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, se l'erano invece conquistata in armi nello stesso 1975. Per la Marcia Verde nulla era stato lasciato al caso. Il numero dei volontari che vi avrebbero partecipato innanzitutto. Come ebbe a dichiarare Hassan II, il re del Marocco ai tempi, 350.000 è il numero dei nati in Marocco nel 1975, vale a dire l'equivalente di tutta una generazione della gioventù del paese, la messe solenne che Dio ci dona per riportare alla patria una terra che non abbiamo mai dimenticato. Poi il nome dell'evento. Marcia, passi, ma verde perché? In questo caso il simbolismo diventava quasi un imperativo a partecipare. Il verde è il colore dell'Islam, verde è la copertina del Corano, e Islam e Corano rimandavano immediatamente al carisma del re, discendente diretto del profeta Maometto, che vantava il titolo di comandante dei credenti, come suo padre prima di lui e come suo figlio oggi, Mohammed VI, l'attuale re del Marocco. Hassan II, il sovrano che fortissimamente volle la Marcia Verde, era il primogenito del sultano Mohammed V e ne aveva condiviso l'esilio in Corsica e in Madagascar durante il colonialismo francese. Entrambi erano tornati in patria il 16 novembre del 1955 e avevano appoggiato la lotta di liberazione dalla Francia, diventando veri e propri eroi nazionali. Quando il Marocco aveva ottenuto l'indipendenza da Parigi il 2 marzo 1956, Mohammed V era stato acclamato il re liberatore a furor di popolo e alla sua morte nel 1961 il trono era passato ad Hassan. Islam e lotta per l'indipendenza rappresentavano dunque le credenziali più preziose della monarchia marocchina, che decise di spenderle alla grande proprio in occasione della Marcia Verde del 1975 per tornare in possesso del Sahara occidentale che nel 1884 il concerto delle potenze europee aveva deciso di attribuire alla Spagna nella sua foga di spartirsi il continente africano.
Signor Aliata, lei è il segretario generale del Partito Comunista Marocchino. Qual è la posizione del suo partito di fronte alla questione del Sahara?
Prima di tutto vorrei precisare che io sono segretario generale del Partito del Progresso e del Socialismo, che è il continuatore dell'azione del Partito Comunista Marocchino messo al bando fin dall'epoca dell'occupazione francese.
Ceci dit, en ce qui concerne le Sahara occidental marocain,
ciò precisato, per quanto riguarda il Sahara occidentale, il nostro partito lo ha sempre considerato come parte integrante del Marocco. È assolutamente incontestabile che il Sahara occidentale è marocchino. Lo è etnicamente, lo è dal punto di vista storico, lo è linguisticamente, lo è giuridicamente, poiché vi sono trattati internazionali che ne riconoscono la marocchinità.
Juridiquement, puisque des traités internationaux reconnaissent la marocanité du Sahara occidental.
Oltre a tutto questo, c'è il sentimento degli stessi sahariani che si sono sempre considerati marocchini. D'altro canto, bisogna precisare che questa parte del nostro territorio è stata strappata al Marocco all'inizio del secolo dalla coalizione imperialista, in particolare dalla coalizione ispano-francese appoggiata dalla Germania, dall'Inghilterra e anche dall'Italia, che ha avuto in contropartita la Tripolitania. Ora il Sahara fa di nuovo parte del Marocco come lo era stato per secoli e noi comunisti ce ne rallegriamo vivamente.
A tener d'occhio la fiumana di gente che si era messa in moto, c'era comunque una bella fetta dell'esercito di Sua Maestà, 25.000 militari. Una scena biblica che mascherava bene le guerre in cui il Marocco era impegnato. Innanzitutto il conflitto col Fronte Polisario, alias il Frente Popular de Liberación de Saguy el Amra y Río de Oro, il fronte di liberazione, cioè del territorio conteso, il Sahara spagnolo appunto, di cui Saguya e Río de Oro erano le due regioni in cui era suddiviso. In uno scenario ben più ampio, l'altra guerra che il Marocco combatteva era la guerra fredda. Per Hassan II si trattava di impedire che sul medesimo Sahara spagnolo, a suo dire, mettessero le mani paesi nemici come l'Algeria di Houari Boumedienne e la Libia di Gheddafi, che al tempo erano schierati col blocco sovietico, mentre il Marocco era da sempre uno degli alleati più fedeli degli Stati Uniti nel Maghreb, cioè nell'Africa settentrionale e nel mondo arabo in generale. Algeria e Libia sostenevano a livello politico e con forniture di armi il Fronte Polisario, che rappresentava la popolazione locale del Sahara spagnolo, i Sahrawi. Contro Polisario, Algeria e Libia, invece, il Marocco aveva al suo fianco la Mauritania, che peraltro vantava anch'essa rivendicazioni su parte dei territori del Sahara occidentale.
Noi apparteniamo tutti a una famiglia della tribù Reghibat. Un tempo, ancora 10 o 15 anni fa, gli uomini della nostra tribù, del nostro popolo, erano guerrieri, arricchivano i loro armenti con i cammelli che razziavano alle altre tribù. Poi, finite le razzie, ci siamo limitati a continuare nel nostro nomadismo senza più scontrarci con altre tribù e a percorrere ogni stagione le piste alla ricerca di un pozzo, di una sorgente, di un poco di vegetazione per i pascoli delle mandrie. Adesso neppure più questo.
Perché vi siete fermati?
Perché la vita sulle piste è sempre più dura. C'è ancora chi va in giro a fare commerci, anche contrabbando. Portano in Algeria o in Mauritania le sigarette, i liquori e le radioline che i pescherecci in arrivo dalle Canarie sbarcano sulla costa. Gli altri fanno i loro piccoli commerci di sempre, camminando per mesi nel deserto con questi nostri cammelli, capaci di restare 15 giorni senza bere e di galoppare anche 200 chilometri senza fermarsi.
Ma voi non avete ancora scelto, non più le tende della carovana e non ancora le case di Smarà.
Abitiamo nelle baracche perché in città non ci sono case a sufficienza e anche perché non ci fidiamo della città, preferiamo vivere fuori in modo da essere eventualmente pronti a rimetterci in cammino se verrà la necessità.
La Marcia Verde agli occhi di Hassan II doveva infine forzare la mano all'uomo che sarebbe stato insediato a breve sul trono di Spagna. Le date in questo caso erano cruciali. A Madrid il dittatore Francisco Franco era in agonia da tempo e in attesa della sua morte si stava preparando a succedergli Juan Carlos di Borbone. Franco morì poi il 20 novembre 1975 e Juan Carlos venne incoronato ufficialmente il 22 novembre successivo. In altre parole, con la Marcia Verde del 6 novembre, re Hassan II del Marocco intendeva spingere l'imminente futuro sovrano ad abbandonare il Sahara occidentale, mettendolo di fronte al fatto compiuto di un'occupazione pacifica del territorio. Invano André Leven, l'inviato dell'allora segretario delle Nazioni Unite Kurt Waldheim, tentò di convincere il re marocchino a rinunciare alla Marcia Verde. Hassan II non era disposto a cedere e se gli avessero in qualche modo impedito di realizzarla, minacciò addirittura di far uscire il Marocco dall'ONU. E Marcia Verde fu. Juan Carlos rimase indubbiamente impressionato dalla messa in scena marocchina e accelerò il ritmo del ritiro delle truppe spagnole dal Sahara occidentale. Ma soprattutto il 14 novembre Madrid firmò un accordo segreto col Marocco e la Mauritania per la spartizione dell'ex colonia. Al Marocco andò il Saguy El Amra e la parte settentrionale del Rio de Oro, mentre il resto del medesimo Rio de Oro passò sotto la giurisdizione della Mauritania. Ora Hassan II poteva dirsi soddisfatto. Non così l'Algeria, letteralmente furiosa per la tresca, parole sue, orchestrata a Madrid ai suoi danni. Il Polisario, dal canto suo, assisteva molto allarmato a quella che considerava una nuova forma di occupazione coloniale.
Signoriata, il suo è un partito che tradizionalmente appoggia tutte le lotte di liberazione nazionale. Ora, noi ci troviamo nel Sahara di fronte a un movimento di liberazione che si chiama con la sigla di Polisario. Ora, risulta che voi siete contro questo movimento, perché?
Effectivement, notre parti qui se considère.
Effettivamente il nostro partito, che si considera partito d'avanguardia rivoluzionario della classe operaia marocchina, ha sempre appoggiato tutti i movimenti di liberazione e tutti i popoli che lottano per sottrarsi alla dominazione straniera.
Tous les peuples qui luttent pour se soustraire à la domination étrangère. Nos principes du socialisme.
Noi abbiamo sempre rispettato i principi della nostra dottrina e continuiamo ad essere fedeli al socialismo scientifico. Ma come ci era possibile appoggiare questo cosiddetto movimento di liberazione che si chiama Fronte Polisario? Se l'avessimo appoggiato avremmo tradito i principi della nostra dottrina, perché il Polisario non è un movimento di liberazione nazionale. È un gruppuscolo composto da individui che hanno tradito la loro patria, che sono usciti dalla nazione marocchina e che, per parlare francamente, si sono messi al soldo di una potenza straniera, che se ne è servita per i suoi calcoli e secondo i suoi piani, che mirano a imporre il loro dominio a questa regione dell'Africa.
La tensione sfociò ben presto in guerra aperta tra Marocco e Mauritania da una parte e Algeria e Polisario dall'altra. Era il 27 gennaio 1976 e venne chiamata la guerra del Sahara, una guerra che veniva combattuta sul terreno ma che aveva alle spalle anche una durissima battaglia diplomatica in sede ONU. Vediamo come e perché. Il Polisario era stato creato nel 1973 con lo scopo dichiarato di ottenere l'indipendenza dalla Spagna nel nome del principio dell'autodeterminazione dei popoli, che in teoria avrebbe dovuto ispirare le relazioni internazionali fin dal 1919, quando venne enunciato alla conferenza di Versailles, che chiuse la Prima Guerra Mondiale, dal presidente americano Woodrow Wilson. Il diritto all'autodeterminazione dei popoli era poi diventato uno dei principi guida delle Nazioni Unite e l'ONU si pronunciò a favore della piena indipendenza del Sahara spagnolo già nel 1965, ma invano. Nel 1966, allora, sempre l'ONU, di fronte alla totale sordità della Spagna di Franco e alle mire sul paese del Marocco, della Mauritania e dell'Algeria, propose di indire un referendum popolare nel Sahara occidentale per deciderne il futuro. Quello del referendum nell'ex Sahara spagnolo da allora è diventato uno dei tormentoni più drammatici dell'Africa occidentale. Per tutti gli anni 60 del Novecento, vivo Francisco Franco, la Spagna non solo si oppose al referendum, ma scese in guerra contro il movimento che aveva preceduto il Polisario, cioè il Movimento di Liberazione del Sahara. Contrari al referendum erano ovviamente anche Marocco e Mauritania, che avevano sempre combattuto il Movimento di Liberazione del Sahara prima e il Polisario poi.
Quale vicepresidente della GEMA e legittimo rappresentante della popolazione sahariana, credo proprio che all'estero non si sia capita la situazione del Sahara. Anzitutto per noi sahariani la questione del Sahara non esiste più. Si è chiusa quando abbiamo sottoscritto di nostra volontà, mutando il corso del nostro destino, l'accordo sul Sahara. Quel giorno la questione del Sahara per noi è finita. Siamo passati volontariamente al Marocco. Ciò nonostante c'è chi parla di rivendicazioni territoriali da parte di potenze straniere e c'è chi parla della Repubblica Indipendente Popolare, o come si chiama, fondata da quelli del fronte Polisario. E allora parliamo di questo Polisario. La maggior parte dei suoi dirigenti non sono sahariani, sono mauritani, sono marocchini, e soltanto uno o due vengono dal Sahara. Anche gli effettivi del cosiddetto esercito del Polisario, qualche centinaio di persone in tutto, sono in maggioranza o marocchini o mauritani. I sahariani sono un 20%, arruolati con la forza, e servono da guide per lo spostamento dell'unità algerine che operano incursioni all'interno dei nostri territori. Dico queste cose perché anch'io ho creduto nel Polisario e non ho difficoltà a confessare qui, davanti alla vostra cinepresa, che avevo abbandonato il Sahara per unirmi a quelli del Polisario che stanno ad Algeria. Ho fatto in fretta laggiù a rendermi conto che nessuna decisione veniva presa nell'ambito del Polisario senza l'assenso algerino. Ho capito che una repubblica indipendente del Sahara sarebbe sempre stata nelle mani degli stranieri. Ho anche capito che la guerriglia non poteva portare a uno sbocco della situazione. Voglio dire che non è con la guerriglia che il Polisario può riuscire a vincere il Marocco e a fondare la Repubblica Sahariana. Quale sarebbe stata allora la nostra sorte? Ma non ho finito. Voglio che si sappia cosa vuole il Sahara adesso. Vuole vivere in pace. Vuole essere protagonista del proprio sviluppo, giorno dopo giorno, verso il futuro. Noi non vogliamo che le nostre famiglie, il nostro piccolo popolo, abbia la stessa sorte del popolo del Vietnam. Non vogliamo nemmeno che succeda quanto sta succedendo in altre parti del continente africano. Vogliamo vivere felici, non vogliamo la guerra.
Queremos vivere felici, non queremo guerra, queremos pace.
Alla vigilia del ritiro della Spagna nell'ottobre 1975, proprio per disinnescare l'eventualità del referendum, il Marocco si era appellato alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, sostenendo che il Sahara occidentale aveva fatto parte del regno marocchino prima di essere assegnato il 26 dicembre 1884 alla Spagna. Dunque, per decolonizzare il Sahara spagnolo, nell'ottica marocchina, bastava restituirlo al regno del Marocco. La Corte internazionale, però, non ritenne valide o sufficienti le ragioni di Hassan II e l'Assemblea generale dell'ONU poco dopo ribadì l'opzione del referendum. Ebbene, quel referendum non è mai stato fatto. Nel 1976 il Polisario decise allora di passare anche lui alla politica dei fatti compiuti e nella notte tra il 26 e il 27 febbraio proclamò l'indipendenza di quella che chiamò Repubblica Araba Sahrawi Democratica con la sigla RASD. Lo fece a Bir Lalou, una piccola oasi vicina al confine con l'Algeria, nell'angolo nord-orientale del Sahara occidentale. L'Algeria, del resto, fu la prima a riconoscere la RASD, a sostenerla e a permetterle di usare il proprio territorio come retrovia per le azioni di guerriglia che il fronte lanciava contro le truppe marocchine e mauritane. Vista la conoscenza che aveva del territorio, nonché l'appoggio della popolazione Sahrawi, la guerriglia del Polisario riusciva spesso ad averla vinta sugli eserciti dei due paesi nemici, ma l'offensiva che risultò determinante nel conflitto fu l'attacco alla città marocchina di Tantan, con cui il Polisario riuscì a spostare il conflitto non solo dentro il Marocco, ma in un'area cruciale per la sua economia, essendo un centro importante dell'industria dei fosfati. La prima ad arrendersi comunque fu la Mauritania, che il 5 agosto 1979 rinunciò alla sua parte di Sahara occidentale, che venne immediatamente occupata dal Marocco. L'esercito marocchino però subiva una sconfitta dietro l'altra da parte del Polisario, che riuscì a riconquistare alcune porzioni della sua repubblica nel 1979, ormai riconosciuta da 35 stati. Il Marocco prese allora una decisione molto drastica e sinistramente spettacolare. Cominciò a costruire un muro in pieno deserto per arginare le infiltrazioni dei guerriglieri Sahrawi. In realtà non si trattava di un muro solo, ma di ben sei muri, o come vengono ancora chiamati, barriere difensive, a protezione di quelle che Rabat, capitale del Marocco, considerava le aree più utili e più produttive dell'ex Sahara spagnolo, tra cui l'area della capitale, la Aïoun, e quelle in cui vengono estratti i fosfati che, come per il Marocco, costituiscono una delle poche risorse del paese. Nel tratto più esterno, il muro attraversa tutto il Sahara occidentale per circa 1500 chilometri da sud a nord e rappresenta il confine ormai ufficiale tra le aree amministrate al Marocco e quelle rimaste sotto il controllo del fronte Polisario. Il muro, che viene chiamato Berm, è stato completato nel 1987 e ha ottenuto lo scopo per cui era stato costruito: impedire al Polisario di portare la guerriglia all'interno delle aree controllate dal Marocco.
Nel 1987 avevo 20 anni, ero una studentessa. Sono stata rapita e incarcerata dai marocchini. Sono stata 3 anni e 7 mesi segregata senza processo in un carcere speciale con gli occhi bendati. Sono stata torturata. Ho subito trattamenti indegni di un essere umano, in un posto isolato e sporco, fuori dal mondo, senza vedere la luce, in detenzione segreta. Nessuno conosceva questo posto. La mia famiglia mi considerava ormai morta.
Il panorama che si offre a chi viaggia a quelle latitudini ha del surreale. Lungo il muro, che è alto circa 2 metri, ogni 5 chilometri ci sono basi di varia grandezza, con postazioni di osservazione in ognuna delle quali stazionano una 40 di militari marocchini. Tra una postazione e l'altra pattugliano la zona gruppi di 10 soldati e dietro ogni base, a una distanza di circa 4 chilometri, si trovano gli hangar che ospitano carri armati, artiglieria e le casermette delle pattuglie di intervento rapido. Tutto il muro poi è disseminato di postazioni radar che tengono sotto controllo i movimenti dei Sahrawi e dei guerriglieri del fronte.
I Sahrawi, ovviamente, ci siamo organizzati negli accampamenti dei rifugiati. C'è stata la proclamazione della Repubblica Sahrawi nel 76, con tutte le istituzioni che corrispondono a un paese, con un parlamento, con dei ministeri, con delle organizzazioni, un'organizzazione sociale fatta abbastanza bene per dare una normalità ai rifugiati che vivono in negli accampamenti di rifugiati.
Il vero cessate il fuoco è stato dato nel 91. Quando la guerra è finita, sono entrate le Nazioni Unite per una missione di pace chiamata MINURSO.
Il Polisario, vista l'impossibilità di proseguire le sue azioni di guerriglia, nel 1991 decise di accettare il cessate il fuoco col Marocco. I tempi d'altronde stavano rapidamente cambiando. Col crollo del muro di Berlino nel 1989 e soprattutto con la disgregazione dell'Unione Sovietica nello stesso 1991 finiva la guerra fredda. Gli alleati e protettori del popolo Sahrawi, l'Algeria e dietro le quinte la Libia, dovevano ricollocarsi sullo scenario internazionale e gradualmente abbandonarono il Polisario al proprio destino. I Sahrawi, così, sono diventati in maggioranza un popolo di profughi accampati nel deserto del Sahara algerino, che aspetta ancora oggi il referendum che gli è stato promesso 48 anni fa per decidere se vivere in piena indipendenza nella loro repubblica o rassegnarsi a diventare cittadini del Regno del Marocco.
Il 6 novembre 1975, 350.000 marocchini marciano dalla città di Tarfaya attraverso il deserto per riprendersi il Sahara occidentale. Marcella Emiliani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.